Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Trasformare in legge quanto fatto per diritto di necessità nel caso Credit Suisse. Il Consiglio federale avvia la consultazione per introdurre una garanzia statale della liquidità per le banche di rilevanza sistemica. La Germania ufficialmente in recessione, frena la principale economia europea. Tra i motivi pesa la contrazione dei consumi per l'alta inflazione. Dopo la conquista, Wagner inizia a lasciare Bakhmut alle altre truppe del Cremlino. Una battaglia, questa e altre, costa alla milizia di Prigozhin 20.000 morti, una strage con ricadute anche sull'arruolamento in Russia. De Santis lancia la sua candidatura alle presidenziali statunitensi su Twitter. Quali le chance per il governatore della Florida? Ne parleremo con il nostro corrispondente. A caccia di medaglie e anche di rivincite. Mondiali di hockey, la Svizzera affronta nei quarti la Germania, da vendicare le ultime due brucianti sconfitte a Mondiali e Olimpiadi contro i tedeschi. In primo piano dunque la vicenda Credit Suisse UBS, uno strumento utilizzato in marzo per evitare il collasso della seconda banca svizzera, è la cosiddetta garanzia statale della liquidità per le banche di rilevanza sistemica. Dopo aver fatto capo al diritto di necessità, ora il Consiglio federale vuole trasporre le basi legali per questo strumento nel diritto ordinario. A Berna troviamo la corrispondente Anna Riva. Vuoi ricordarci innanzitutto cos'è questa garanzia statale e perché il governo vuole scriverla nella legge?
Dunque, di che cosa parliamo? Si ricorre alla garanzia statale della liquidità quando la liquidità propria di una banca non basta più per soddisfare i suoi obblighi finanziari e, in secondo luogo, quando le possibilità di una banca centrale come la BNS di prestare aiuti in termini di liquidità in cambio di sufficienti garanzie sono esaurite. Risale solo a poche settimane fa la crisi di Credit Suisse, a cui il Consiglio federale ha risposto utilizzando il diritto di necessità e introducendo appunto le basi legali per questo strumento. Ora, per evitare che queste norme decadano, il governo presenta al Parlamento, è obbligato a farlo, un progetto, questo progetto, per trasporre l'ordinanza nel diritto ordinario. Una situazione simile questa a quella verificatasi con il coronavirus. Ora parte dunque la consultazione sull'introduzione di questo strumento, una consultazione breve vista l'urgenza. Il messaggio del governo è previsto per settembre. Allora l'ordinanza di necessità verrà prolungata per almeno 3 anni per evitare un vuoto normativo durante la procedura parlamentare.
Ma che cosa succede se il Parlamento si oppone all'introduzione di questo strumento?
Ci saranno alcuni aspetti, come il privilegio legale nel fallimento, in cui regnerà incertezza giuridica con tutte le conseguenze del caso. Va detto che l'obiettivo di questa modifica della legge sulle banche è evitare danni all'economia legati alle dimensioni, all'importanza sul mercato e all'interdipendenza delle banche di rilevanza sistemica. D'altro canto, questo passo è l'ultimo di una lunga serie avviata negli scorsi anni e volta a rafforzare la resilienza di questi istituti.
E sul fronte del cosiddetto too big to fail, istituti troppo grandi per fallire, ci sono novità?
Questa regolamentazione sarà sottoposta a una rivalutazione di ampio respiro. I risultati saranno presentati al Parlamento, che d'altro canto ha inoltrato numerose proposte che verranno anch'esse considerate. Insomma, da questa crisi si vuole e si tenta di imparare qualcosa.
Anna Riva e la revisione della legge sulle banche in consultazione. Non si arresta, cambiamo argomento, non si arresta l'aumento dei costi della salute. Dopo un più 2,6% nel 2022, il primo trimestre del 2023 ha visto un ulteriore aumento del 3,4%. Lo ha comunicato questa mattina l'Ufficio federale della sanità pubblica, annunciando che molto probabilmente i premi delle casse malati per il 2024 aumenteranno, anche perché gli assicuratori non potranno più contenere il rialzo facendo capo alle riserve come è avvenuto lo scorso anno. Una notizia ora di cronaca giudiziaria: si sta ricelebrando in queste ore a Lugano un processo che era stato annullato lo scorso dicembre dopo che i giudici non avevano approvato la pena patteggiata tra accusa e difesa. Si tratta di un caso di coazione sessuale, sequestro di persona e rapimento avvenuto nel Sopraceneri. A Palazzo di Giustizia c'è per noi John Robiani.
Nel primo processo accusa e difesa si erano accordate per una condanna dell'imputato a 36 mesi di carcere, di cui 6 mesi da scontare, ma il giudice Mauro Ermani si era opposto, giudicando troppo lieve la condanna. Oggi viene così ricelebrato il processo e un po' a sorpresa la procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha riproposto la stessa richiesta di pena che aveva avanzato in dicembre. Starà ora al giudice Amos Pagnamenta a decidere in merito. L'imputato è un ticinese di 36 anni accusato di coazione sessuale per aver costretto l'allora compagna, che l'ha poi denunciato, a un rapporto sessuale violento. In altre occasioni l'uomo l'aveva chiusa in camera a chiave, anche per una quarantina di minuti, stando all'atto d'accusa, senza poter uscire. E in almeno altre 5 occasioni avrebbe alzato le mani, imputato che ha processo anche con l'accusa di lesioni semplici per aver colpito con una testata al naso un'altra donna, la sua precedente compagna. L'imputato ammette il reato principale, quello di coazione sessuale, ma sostiene di non aver mai sequestrato la vittima. La sentenza è attesa nelle prossime ore.
Discriminata perché dislessica è l'accusa questa rivolta da una studentessa vodese all'Università di Berna. L'Ateneo ha infatti negato alla giovane un supplemento di tempo durante gli esami di ammissione agli studi di veterinaria, tempo a lei necessario per compensare le sue difficoltà a leggere e scrivere. Ma la donna non ci sta e, sostenuta dall'associazione Inclusione Handicap, porterà il caso davanti al Tribunale federale. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Gatti, conigli, galline, gli animali sono la passione di Marion Vassot sin da bambina, il suo sogno diventare veterinaria, sogno infrantosi però di fronte al no dell'Università di Berna, no alla sua richiesta di beneficiare di un supplemento di tempo durante gli esami di ammissione, perché più tempo alla ventenne vodese serve per destreggiarsi tra lettere e parole, non le manca l'intelligenza, ma come a migliaia di persone dislessiche in Svizzera le serve più tempo per leggere e scrivere.
Lorsqu'on lui donne un tiers temps supplémentaire, c'est pas que
concederle un tempo in più durante gli esami non significa che abbia meno stress degli altri, ma darle le stesse opportunità, ci dice Caroline Hess-Klein dell'associazione Inclusion Handicap. Non la vede così il Tribunale Amministrativo Bernese, che ha confermato la decisione dell'università, per la quale il tempo, la capacità di lavorare sotto pressione, è un elemento determinante della selezione del numerus clausus. Nessun trattamento di favore, quindi, per l'associazione Inclusion Handicap, una discriminazione che spera di veder corretta dal Tribunale federale. Per Caroline Hess-Klein, la giurisprudenza del Tribunale federale ha più volte confermato che non tutti hanno diritto ad esercitare qualsiasi professione qualora manchino le capacità, ma la domanda alla quale i giudici federali dovranno rispondere in questo caso è: per l'esercizio della professione di veterinaria è necessario che una persona sappia leggere velocemente?
Il est impératif qu'une personne sache lire très vite.
Marion Vassot, con i suoi 20 anni, non intende aspettare la risposta. Nel frattempo ha già iniziato gli studi in biomedicina all'Università di Ginevra. Il ricorso non lo fa solo per lei, ma in caso di successo non esclude di tornare a inseguire il suo sogno di bambina.
I fallimenti in Svizzera stanno aumentando, lo indicano i dati pubblicati oggi dalla società di informazioni economiche Dun & Bradstreet. Nei primi 4 mesi dell'anno le ditte che hanno dovuto chiudere per insolvenza sono state 1753, il 22% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Particolarmente toccato il Ticino, con un aumento del 36%. In controtendenza invece Grigioni, dove i fallimenti sono stati minori dello scorso anno. La Germania, la principale economia europea, è ora tecnicamente in recessione. Tra i motivi principali c'è la contrazione dei consumi a causa degli alti livelli raggiunti dall'inflazione. In redazione Chiara Savi.
Il criterio economico è conosciuto. 2 trimestri consecutivi del PIL in negativo significano recessione. E la Germania, avendo registrato un prodotto interno lordo con il segno meno negli ultimi 3 mesi del 2022, seguiti anche dai primi 3 mesi del 2023 negativi, meno 0,3%, non sfugge alla regola. L'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden ha rivisto i dati, passando da una stagnazione ad una leggera contrazione, come molti economisti analisti si aspettavano, visto il rallentamento della produzione industriale. Non si tratta di un brusco crollo del prodotto interno lordo, sottolineano i giornali economici, anche se non si può ignorare la frenata della prima economia d'Europa. Il principale indiziato di questo andamento è la diminuzione dei consumi privati. Meno 1,2% nel primo trimestre dell'anno, la causa è l'inflazione che sta riducendo il potere d'acquisto dei consumatori, ma anche la spesa pubblica si è contratta, meno 4,9%. A impedire una brusca caduta del PIL, gli investimenti cresciuti del 3,9%, così come le esportazioni, che tengono, anche se toccano il loro livello più basso dal novembre 2022. Questo risultato non significa che l'intero anno sarà negativo. La Bundesbank prevede una leggera crescita nel secondo trimestre e anche un miglioramento della fiducia dei consumatori, ma è ancora troppo presto per parlare di una forte ripresa all'orizzonte.
Occupiamoci ora della guerra in Ucraina. Ci sono ulteriori sviluppi sulla sanguinosa battaglia di Bakhmut. Stamane il capo della milizia privata Wagner, Evgeny Prigozhin, ha confermato che i suoi uomini si stanno ritirando dalla città, come lui stesso aveva preannunciato negli scorsi giorni, per lasciarne il controllo alle altre truppe del Cremlino. I soldati ucraini sono invece ormai attestati alla periferia occidentale di Bakhmut. Kiev non ha parlato di sconfitta militare, di fatto non sembra più però controllare zone della città, ma sembra ora intenzionata ad attaccare lungo i fianchi. Intanto giungono nuove ammissioni da parte russa sul numero di vittime causate tra i propri soldati, fatto rarissimo da oltre un anno a questa parte. Il capo di Wagner, Prigozhin, parla da parte sua di 20.000 morti tra i propri ranghi, in particolare proprio a Bakhmut, e questo in 15 mesi di guerra. In termini di paragone, il conflitto in Afghanistan ha durato 10 anni e aveva causato la morte di circa 13.000 soldati sovietici. Un problema che si ripercuote in Russia sui meccanismi di reclutamento di nuovi soldati, come ha spiegato questa mattina Modena Rosalba Castelletti, inviata a Mosca per il quotidiano Repubblica. Ascoltiamo quanto ci ha detto su questo argomento.
Adesso in realtà il Cremlino è molto riluttante, infatti, a indire una seconda mobilitazione, come chiedono a gran voce i nazionalisti. Questo non vuol dire che non sta avvenendo reclutamento, sta avvenendo in maniera sotterranea, soprattutto nelle province, lontano magari dai grandi centri come Mosca o San Pietroburgo, dove le reazioni sarebbero più evidenti. Adesso diventerà impossibile sfuggire alla cosiddetta cartolina, perché verrà recapitata online. Se entro 20 giorni non ti presenti all'ufficio di reclutamento, sei considerato un disertore e da lì vengono meno tutta una serie di diritti, come la possibilità di aprire un'impresa, per rinnovare la patente, diventi praticamente un paria della società. Sta aumentando appunto il controllo della società, bisogna vedere che effetto ci sarà.
Rosalba Castelletti di Repubblica. Modena, vi ricordo che potete riascoltare in replica alle 18.30 su Rete 2, sull'app Play RSI o sul nostro sito rsi.ch/news. Negli Stati Uniti, il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, ha ufficializzato ieri la sua candidatura per la nomination repubblicana in vista delle presidenziali del prossimo anno. La decisione era nell'aria da tempo, ma ha suscitato comunque una certa sorpresa, in particolare per le modalità dell'annuncio durante una conversazione con Elon Musk sulla sua piattaforma social Twitter Space. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, quali sono le motivazioni di questa scelta insolita, che tra l'altro è stata viziata anche da alcuni problemi tecnici, e come interpretare la strategia di DeSantis?
Beh, direi che le ragioni di questa strategia di comunicazione sono principalmente due. Il primo motivo è puramente numerico. Con i suoi 140 milioni di followers, Elon Musk offre una piattaforma comunicativa e una visibilità nettamente superiore a quella di tutti i canali all news messi insieme. Per fare un esempio, il canale conservatore Fox News, quello che può vantare lo share più alto, in prima serata viene guardato da poco meno di 2 milioni di telespettatori. I numeri quindi parlano da soli. Ma poi c'è un altro aspetto non secondario. Scegliendo di annunciare la sua candidatura su Twitter, Ron DeSantis lancia la sfida a Donald Trump, non soltanto presentandosi come un candidato non convenzionale, ma lo fa proprio sul social media che aveva fatto la fortuna politica dell'ex presidente. Detto questo, la scelta del governatore della Florida è una scelta anche politicamente rischiosa, un po' perché Elon Musk è un imprenditore di successo, questo è inconfutabile, ma anche decisamente eccentrico egocentrico e molto controverso. È un po' perché dall'arrivo di Musk, Twitter ha ridato voce a profili di estrema destra e teorie cospiratorie che potrebbero risultare indigeste all'elettorato conservatore moderato. Insomma, quella di DeSantis è stata una decisione audace, innovativa, ma non priva di azzardi.
Andrea, tutti i sondaggi danno l'ex presidente netto vantaggio su tutti i potenziali rivali repubblicani. E ti chiedo allora se DeSantis ha delle reali possibilità di conquistare la nomination contro Trump, contro colui che è il suo ex mentore.
In effetti, se prendiamo tutti gli ultimi sondaggi di opinione e li aggreghiamo, ebbene, Donald Trump ha un vantaggio considerevole sul governatore della Florida, in media un più 34%. E al riguardo è interessante notare che la candidatura di Trump non ha subito alcun contraccolpo per la sua incriminazione a New York e per i suoi guai con la giustizia. Al contrario, la teoria della persecuzione politica sembra dunque fare gioco all'ex presidente. Detto questo, tutti i commentatori sono però concordi nel ritenere DeSantis l'unica vera alternativa a Donald Trump, e non soltanto perché ha adottato lo stile provocatorio del suo ex mentore. Come governatore, infatti, DeSantis si è profilato dalla messa al bando dei libri nelle scuole, diritti LGBTQ, all'aborto, come un campione del conservatorismo più duro. Inoltre DeSantis può giocare alla carta della sua giovane età, appena 44 anni, che lo mette in netto contrasto non solo con Donald Trump ma anche con Joe Biden, che di anni ne hanno 76 rispettivamente 80. Insomma, chi tra i repubblicani cerca un cambiamento generazionale potrebbe anche lasciarsi sedurre dal governatore della Florida, un populista come Trump, ma ideologicamente più a destra e politicamente molto più scaltro dell'ex presidente.
Vedremo allora quali saranno le chance di DeSantis nella corsa alle presidenziali il prossimo anno. Andrea Vosti in collegamento da Washington. Nel nostro ultimo contributo parliamo delle quattro regioni della pianura padana, con la Lombardia a fare da capofila, che chiedono modifiche alla proposta di direttiva europea sulla qualità dell'aria attualmente in discussione. Ieri i governatori di Lombardia e Veneto erano a Bruxelles per far valere il loro punto di vista. Sostengono che i futuri limiti delle concentrazioni di inquinanti nell'aria non sono raggiungibili se non bloccando lo sviluppo economico e sociale del bacino del Po. Il nostro corrispondente Andrea Ostinelli ha intervistato il presidente lombardo Attilio Fontana.
Noi come Regioni Padane abbiamo fatto un grandissimo sforzo per rientrare al di sotto dei parametri che sono previsti sia a livello europeo che a livello nazionale, e ci siamo riusciti, nel senso che l'immissione di sostanze inquinanti da parte della Lombardia e dalle altre regioni del bacino padano è inferiore di 2/3 rispetto alle medie europee e della metà rispetto alle medie italiane. Il problema però è che noi abbiamo una situazione orografica che di fatto impedisce la circolazione dell'aria e quindi determina una sorta di stazionamento delle sostanze che si sono immesse nell'aria. Ma questa è una situazione oggettiva, una situazione dalla quale non si può uscire, una situazione che non può essere risolta dagli interventi dell'uomo. Sarebbe impossibile in questa situazione rispettare i nuovi parametri che l'Europa ci vuole imporre, quantomeno nei tempi previsti dall'Europa.
Che cosa chiedete quindi voi all'Europa?
Noi chiediamo che l'Europa valuti anche da un punto di vista scientifico questa situazione ambientale, che è comune ad altre parti d'Europa, perché succede in Catalogna, succede a Madrid, succede nella Stiria, succede in Olanda ed in una parte della Polonia, che quindi adegui le condizioni di applicazione di questa direttiva nel rispetto della situazione oggettiva, e che poi decida l'Europa se allungare i tempi, se alzare i parametri, se contribuire ad individuare dei mezzi nuovi tecnologici che ci consentano di superare questa situazione. Ma non si può far finta che questa situazione non ci sia.
In tutto questo, per la salute dei lombardi e di tutti i cittadini del bacino padano, le regioni interessate che cosa allora propongono di fare? Perché il ristagno di queste sostanze inquinanti è un problema di salute pubblica.
La qualità della vita nella nostra regione, l'aspettativa di vita nella nostra regione è una delle più alte a livello mondiale, quindi questo è un dettaglio del quale non ci si deve dimenticare. Ciò detto, noi continueremo nella nostra attività per cercare di abbassare ulteriormente questa situazione, ma lei capisce che se noi accettassimo e rispettassimo quello che dice l'Europa, la gente non morirebbe più, forse qualcuno per l'inquinamento, ma morirebbe per altre mancanze, per la mancanza di cibo, per la mancanza di riscaldamento, per la mancanza di lavoro, per la impossibilità di avere una vita normale. Questo mi sembra che sia un dato di fatto che, se sono veri i dati che le ho raccontato, è fuori di dubbio che deve essere preso in considerazione. Non è soltanto una questione di sostegno all'economia, è una questione di sostegno allo sviluppo sociale della nostra gente.
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Andrea Ostinelli. Microfono ora ai colleghi dello sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.